Questa mattina vorrei condividere con voi un'esortazione della parola di Dio, ma prima voglio anche ricordarvi e ricordarmi che effettivamente abbiamo un Dio dell'impossibile, così come abbiamo cantato, è vero? È veramente il Dio dell'impossibile. Ci arriviamo tardi molte volte, però è così. L'importante è comunque arrivarci a capire. A volte le situazioni, circostanze avverse sono quelle che hanno il predominio del momento. Ma poi lo Spirito Santo ci ricorda che abbiamo un Dio dell'impossibile. Amen. E quindi con questa certezza che questa mattina vogliamo accostarci a questa parola, a questa esortazione, che troviamo nel libro di Neemia. Oggi riprendo un attimino Neemia per appunto cercare di fare nostro un suo atteggiamento, una sua attitudine, una sua predisposizione d'amore verso il suo popolo. Ora Neemia stava in una posizione di esilio, certo, non stava nella sua terra, stava in Babilonia, era stato deportato insieme a tanti altri. E sta in una posizione, come dicevo, di vantaggio, era vicino al re Artaserse. Il re lo rispettava, lo onorava, lo teneva in considerazione per il comportamento di questo Neemia. E quindi, se vogliamo dire che poteva anche un po' fregarsene, usando questa parola, di quello che accadeva ai suoi fratelli, magari in Gerusalemme. E invece, quando lui viene a sapere, per sentito dire, che in Gerusalemme c'era miseria, miseria spirituale, miseria anche fisica, non si stava bene. Ecco che lui, invece di dire, beh, affari loro, sono problemi loro, questa notizia gli colpisce il cuore e fa sua questa condizione. Quindi lui si immedesima immediatamente in quello che è lo stato d'animo dei suoi fratelli ebrei. E dopo essersi preparato, si presenta a Dio con la preghiera. E nella preghiera, che potete leggere a capitolo 1, Neemia non fa altro che coinvolgersi in tutto quello che è stato il problema, cioè il peccato di Israele passato, che a lui non lo riguardava, riguardava i suoi padri probabilmente, anzi sicuramente. Eppure lui chiede perdono a Dio per tutto quello che è stato fatto di male da parte dei suoi padri, da parte del popolo ebreo. Quindi si rattrista per tutto questo e ricorda a Dio anche quelle che sono state le promesse per il suo popolo. In poche parole, intercede verso il trono della grazia in favore del suo popolo, in favore di Gerusalemme in particolare. E noi sappiamo che quando ci accostiamo al Signore, al Dio dell'impossibile, con la giusta attitudine, il Signore non rimane sordo, è sempre pronto ad ascoltare e ancora più pronto ad esaudire quelle che sono le nostre richieste. In effetti si crea la condizione favorevole per Neemia. Infatti il re lo nota e nota in quest'uomo una tristezza che mai aveva riscontrato in questo suo servo, e gli chiede che cos'ha, e Neemia coglie l'occasione per raccontare ciò che aveva nel suo cuore. E praticamente Dio, che prepara ogni cosa, fa sì che il re gli è favorevole, perché il braccio del Signore, la mano del Signore era favorevole per Neemia. E quindi Dio suscita nel cuore delle persone di favorire i suoi figli. E Neemia viene favorito, infatti il re gli dà l'autorizzazione con tutto ciò che era anche necessario, autorizzazioni varie, per poter sì che Neemia andasse a Gerusalemme e vedere di persona cosa era, come era la condizione e cosa poteva fare, perché questo aveva espresso Neemia, il suo desiderio di fare qualcosa per Gerusalemme. E quindi possiamo dire che i tempi di Neemia per Gerusalemme, in Gerusalemme, per questi fratelli ebrei non erano facili, era una condizione di miseria. Le mura di Gerusalemme erano state distrutte, le porte erano state bruciate dal fuoco, e le persone che stavano lì vedendo tutta questa distruzione, certamente non erano incoraggiate, erano piuttosto desolate. È come quando accade a noi, no? Che quando si cantava, quando dice no, Dio dell'impossibile è vicino a noi, però a volte ci facciamo prendere dalle situazioni, dalle circostanze negative, quindi tutto ci sembra impossibile, tutto è disperazione, tutto è negativo, ci abbandoniamo, non alziamo una mano per fare qualcosa affinché cambino queste cose qui. Siamo tentati a volte per un tempo a cadere in questo tranello satanico, ma uno può anche dire, beh, ma in effetti non è facile. Sì, non è facile, lo sappiamo, ma Dio è il Dio dell'impossibile. Quindi, quando noi ci troviamo in queste situazioni, siamo tentati ad abbandonarci. E così era il popolo a Gerusalemme. Era un po' lì, vivacchiava di giorno in giorno. Ma non Neemia. Neemia ha nel cuore di fare qualcosa per Gerusalemme. Trova il favore di Dio, trova il favore del suo re, e trova i mezzi per andare a Gerusalemme. Lui va a Gerusalemme e non subito si mette a fare qualcosa, ma studia la situazione, se ne sta zitto, non dice niente a nessuno e comincia a indagare, a capire effettivamente com'era la situazione e come poteva poi cominciare a lavorare. Abbiamo parlato che i tempi di cui stiamo parlando non erano facili per gli ebrei. Volendo paragonare un po' ai nostri tempi, possiamo dire che anche noi viviamo un tempo un po' così, incerto. L'umanità sembra che stia andando verso la rovina. Si sta incamminando, si è già incamminata. In certe situazioni sembra che corra, in altre si rallenta, ma la direzione è quella lì. In tutte le nazioni ci sono dei problemi, le guerre, terrorismo, economia bloccata, immigrazione, povertà crescente, a volte a causa dell'egoismo di pochi, a volte a causa di scelte politiche sbagliate, però la povertà cresce sempre di più. Poi a questo noi possiamo dire che si aggiungono i disastri naturali, terremoti, sempre più forti, sempre più spesso coinvolgono gli uomini. Fa troppo caldo, cambiamenti climatici, fa troppo freddo, piove troppo, piove poco. Insomma, non si capisce più niente. E noi stessi tante volte, come stamattina, ci siamo detti, abbiamo caldo. Quando fa freddo vogliamo il caldo, quando fa caldo vorremmo il fresco. Ma questa è un po' la reazione del corpo. Non allarmiamoci. Teniamo però presente che come figli di Dio non possiamo agire o reagire come fanno, fra parentesi, i figli del mondo. Noi non possiamo imprecare contro queste situazioni, magari a volte possiamo anche lasciarci andare i nostri pensieri, le nostre imprecazioni, non del tutto salutari, verso le autorità che ci governano o verso delle situazioni. È reale, è vero, la tentazione, ripeto, è quella, ma l'atteggiamento credo che debba essere diverso, come quello di Neemia. Lui ha una notizia, il tuo popolo è nella rovina, non dice s'arrangi, non impreca contro i padri che a causa dei padri si trovano in quella situazione, non si lamenta perché lui stesso è in esilio, perché i suoi padri, i suoi antenati hanno sbagliato contro Dio, verso Dio, e quindi aveva tutte le ragioni. Noi abbiamo tutte le ragioni per lamentarci, ma Dio non ci chiede di imprecare contro queste situazioni, ci chiede di agire diversamente, come fa Neemia. Prende a cuore questa situazione, la fa sua, si coinvolge sentendosi colpevole di qualcosa che lui non ha fatto e la presenta a Dio con umiltà e chiede a Dio di ricordarsi delle sue promesse. Dio anche a noi ha promesso tante cose, allora portiamo anche noi, impariamo a portare queste situazioni a Dio, ricordandogli le promesse che ci sono favorevoli. Solo così Dio può agire anche nella nostra vita, piuttosto che adeguarci a quelle che sono le implicazioni contro tutto quello che sta succedendo. E lasciatemelo dire, anche i cristiani in generale si stanno schierando politicamente, stanno dicendo le loro opinioni, i loro pensieri, e spesso non sono buone, sono esattamente come quelle degli altri. come quelli che non conoscono Dio. E non va bene, non va bene. Noi dobbiamo imparare effettivamente a pregare per le autorità, perché ce lo dice la parola di Dio, ce lo dice Gesù, a dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Non possiamo e non dobbiamo confonderci con il mondo, altrimenti non faremo mai la differenza. Invece noi siamo chiamati ad essere luce e sale di questa terra per fare la differenza, per dare una speranza attraverso la predicazione del Vangelo a coloro che non hanno ancora Cristo. Questo è uno degli scopi per cui viviamo in Cristo. Lo scopo di Neemia era quello di ricostruire ciò che era stato distrutto, di fare qualcosa per il Signore. E quindi lui si reca a Gerusalemme, esce di notte insieme ad alcuni suoi uomini fidati, ma non aveva detto nulla neanche a loro. Fa l'ispezione con delle difficoltà di movimento, diciamo così. E lui aveva una giumenta, un incrocio fra il cavallo, credo, e l'asino, che non passava nemmeno per certe brecce delle mura, e quindi era costretto a fare grandi giri. Comunque fa la sua ispezione, e quando si rende conto, ecco che lui convoca i magistrati. Ecco qui ho bisogno di leggere. Dunque lui ritorna da questo giro di ispezione, e i magistrati, leggo nel capitolo 2 verso 16, i magistrati non sapevano dove io fossi andato e che cosa avessi fatto. Fino a quel momento non avevo ancora detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né a alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Ovviamente li convoca, li incontra, e la scrittura dice: allora io dissi loro, vedi, voi vedete la misera condizione nella quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme, e così non saremo più nell'obbrobrio. Non fa discorsi politici, non si perde in chiacchiere. Lui dice: vedete, questa è la condizione misera che ci troviamo. Non vi trovate, ci troviamo. Lui stava bene alla corte del re, mangiava sicuramente bene, ma mi trovo in questa condizione di miseria insieme a voi. E senza tante altre chiacchiere dice: venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme, e così non saremo più nell'obbrobrio. Un uomo determinato, succinto, concreto, che si coinvolge e dice: alziamoci e ricostruiamo. Non è abbastanza, forse. Allora lui racconta come la mano benefica, lui dice, del mio Dio, era stata su di me, e anche le parole che il re mi aveva dette. Dopo che lui esorta queste persone ad alzarsi per ricostruire affinché l'obbrobrio finisse, lui dice, racconta loro come la mano potente benefica di Dio era su di lui e come il re gli aveva parlato. A queste parole la reazione degli astanti è questa. Essi allora dissero: leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. Non è, per fare un riferimento politico, un contratto, ma è la determinazione di quel momento, la determinazione ad agire e a fare qualcosa per Gerusalemme. Questi uomini hanno creduto nelle parole di Neemia perché hanno capito che la mano di Dio era su di lui. Ora, quella mano di Dio, quella mano benefica, per noi è Gesù Cristo. Ed è su di noi. E che molte volte ci dimentichiamo di tutto questo e cerchiamo le nostre ragioni. Ma in realtà dovremmo essere consapevoli che la mano favorevole di Dio è su di noi, è su di te sorella, su di te fratello, su di me. E sapendo questo, noi dovremmo agire diversamente. E come ho detto prima, non imprecare, non schierarci, non dare i nostri giudizi, ma alzarci, farci coraggio e iniziare a lavorare per ricostruire quello che è rotto. La società attuale è piena di brecce, è piena di distruzione. Le nuove porte, cioè le nuove generazioni, sembrano già consumate dal fuoco. Il fuoco della solitudine, per esempio. Il paradosso che oggi noi viviamo tutti è quello della tecnologia, che sempre più, con un semplice click, schiacci un tasto, anzi, a volte neanche c'è bisogno di schiacciare touch, come si dice, no? Col ditino, e subito ti mette in collegamento con altre persone, più persone dall'altra parte del mondo, con un fuso orario diverso, per te giorno lì stanno dormendo magari, e istantaneamente, contemporaneamente, tu vivi loro vivono te. Bellissimo, ci avvicina, ma in realtà ci sta isolando. Perché la comunicazione diventa solo telematica, solo virtuale. È vero, ci vediamo. Ma io non sento più il profumo di quel mio amico, che nella gioventù diceva, ma che cos'è, un Gucci? Vedo il suo sorriso nello schermo, ma non sento più il suo profumo, non sento più la sua mano sulla spalla. Forse mi dice, fatti coraggio, ma mi manca il tatto. Questa è la tecnologia. Da una parte va bene, ma dall'altra sempre più ci isola. I nostri ragazzi in ogni momento, ma non solo i ragazzi, anche noi, comunichiamo con gli altri. Continuamente con questi telefonini andiamo a cercare, a vedere che cosa succede, cosa non succede, la curiosità umana. Tutto bello, sappiamo tutto di tutti in un batter d'occhio, ma ci stiamo allontanando da questi. E questi si stanno allontanando da noi. Soli nella società, soli in casa, soli anche nelle chiese, tante volte. Sentivo qualche predicazione del pastore Roberto, queste ultime, che spesso ci ricorda e ci esorta a quella che dovrebbe essere un po' anche la comunione fraterna. Sappiamo che ci sono delle difficoltà logistiche per questioni diverse. Forse abitiamo lontano, forse abbiamo parenti che non sono convertiti, il marito, la moglie, i figli. Ci sono tante, mille cose che dobbiamo fare. Però non dobbiamo perdere di vista quello che deve essere il contatto umano. Fermarsi qualche minuto in più, quando è possibile, per scambiare due parole di benedizione, di costruzione, di ricostruzione, sono importanti. La solitudine è una delle cose peggiori che in questo tempo l'umanità vive. E ripeto, purtroppo la viviamo anche nelle chiese. Ritorniamo a Neemia. La reazione di queste persone, abbiamo detto, è quella che si incoraggiano a queste parole e decidono di cominciare a lavorare. Ci voleva qualcuno che venisse da fuori per poter incoraggiare gli abitanti di Gerusalemme. C'erano notabili, sacerdoti, magistrati, gente che contava, ma che come tutti si erano adattati alla misera condizione. Magari si lamentavano del continuo. Come tutti aspettavano qualcuno, ma Dio, che è fedele nelle sue promesse, suscita in Neemia questo grande desiderio, la sua mano benefica su di lui. Tutte le circostanze sono favorevoli e Neemia va a compiere qualcosa che Dio gli ha chiesto. Anche a noi, Signore, ci chiede tutti i giorni, forse a livello individuale, ma anche a livello collettivo, di fare qualcosa ancora per l'opera sua. Dio ha preparato le sue buone opere affinché noi le praticassimo. non le ha fatte tanto per fare. Le buone opere, come abbiamo già detto tante volte, ci ripetiamo, sono le buone parole, i buoni pensieri che abbiamo gli uni verso gli altri. Spendere qualche parola di esortazione, di apprezzamento. Queste sono buone opere che Dio ha preparato e che vuole che la Chiesa le faccia, fra noi e verso gli altri. Non adeguarci a quello che è l'andamento e l'andazzo di questo mondo, come il lamento continuo. Lo Spirito Santo oggi ci racconta dell'opera di Gesù, che come ho detto prima è la mano benefica di Dio per noi. Lo Spirito Santo prende da Gesù e ce lo dà, ce lo rivela. E noi a questo dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo chiedere il coraggio, però osare, il coraggio di fare, affinché adempiamo le sue buone opere. Il tema di oggi, in poche parole, è ricostruire, e non solo, perché dobbiamo ricostruire qualcosa che già esisteva e che è andata distrutta. Ma io aggiungerei anche un'altra parola, che è la stessa, è costruire. Costruire qualcosa di nuovo. Costruire qualcosa che il Signore ci ha messo nel cuore, che mai abbiamo voluto farla perché ci è mancato il coraggio. Perché magari abbiamo pensato al giudizio, al parere degli altri e non ci siamo invece preoccupati di fermarci davanti a Lui e chiedere a Lui istruzioni per poter dare inizio a quello che Dio ci ha chiesto. Dio può parlare singolarmente, come ho detto, e può parlare in maniera comunitaria. Ma che parli in singolo o in plurale, lo fa per il bene della sua Chiesa. Ha parlato a Neemia per il bene della sua città, Gerusalemme, la Sion, la città di Dio. Oggi parla a te e a me per il nostro bene. Quindi facciamoci coraggio e osiamo. Ma come abbiamo visto all'inizio, Neemia non subito parte, come diciamo noi, si parte in quarta, no? No, c'è la prima. Ma prima della prima, perché ha la macchina a marcia, c'è la situazione del folle, cioè neutro. La macchina non va né avanti né indietro. Quando siamo sicuri, possiamo inserire la prima, cominciare a camminare e scalare. Chi va in macchina sa che per accelerare deve aumentare le marce, prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta, ma ci sono delle situazioni in cui si deve scalare, quindi a volte ci dobbiamo fermare un attimo, rallentare per poi riprendere. Il tragitto presenta sempre degli ostacoli. Ci può essere una curva, un dosso, un qualcosa che ci obbliga a rallentare, ma subito dopo possiamo riprendere. E così anche la vita spirituale. A volte ci si presentano delle situazioni che ci fanno rallentare, ma non dobbiamo fermarci finché non abbiamo raggiunto la destinazione. E quindi dobbiamo avere il coraggio di Neemia, la determinazione di Neemia, ma soprattutto l'umiltà e il peso nel cuore di Neemia. L'umiltà, perché dicevo, lui non è partito in quarta, ma si è fermato quando si è sentito pronto, è andato davanti al trono della grazia, ha presentato il suo cuore e ha messo davanti a Dio il suo pensiero. Molte volte anche noi dobbiamo imparare ad aspettare prima di accostarci. Dobbiamo nel silenzio capire bene quello che andiamo a dire a Dio. Non perché lui non lo sa, lui lo sa. E che noi dobbiamo essere sicuri, perché l'istinto a volte ci fa fare delle cose delle quali poi ci pentiamo o delle cose che non siamo poi in grado di mantenere. Ma una pausa prima di andare a chiedere è necessaria. Questo mi sembra che di aver capito attraverso questa lettura. Quindi dicevo, ricostruire è la parola, è il tema di oggi. Ricostruire ciò che è stato distrutto nelle mura della nostra vita, riparare quelle brecce ancora aperte nel nostro cuore, che tanto ci hanno segnato negativamente, è chiaro, e che ci fanno ancora soffrire. Perché dobbiamo essere sinceri, dobbiamo ammettere, ci sono delle situazioni, e spero che magari qualcuno di voi no, però dubito. Ci sono delle situazioni ancora che ci fanno del male, sono quelle brecce che sono state aperte nella mura della nostra vita. Forse non abbiamo perdonato, non lo so, forse qualcosa ancora non sta funzionando bene, ma siamo invitati questa mattina da parte dello Spirito Santo di riparare. Quindi ripariamo quelle porte che si sono consumate a causa dell'orgoglio, dell'invidia, dell'amarezza, dalle delusioni ricevute da amici, dai familiari, dai datori di lavoro, dai fratelli in Cristo, perché no, dai pastori. Perché anche i pastori, forse i pastori deludono più degli altri, perché sono in qualche modo più in vista, bene o male sono in vista. E quindi quando un pastore delude, la delusione è doppia rispetto a quella degli altri. Perché da lui non te l'aspetti, dall'altro dici, ma lui me l'aspettava, in fin dei conti era un tipo così, era una tipa così, ma il pastore no, il pastore è santo, il pastore è perfetto, il pastore non litiga mai con la moglie, vero amore? Mai, non abbiamo mai delle paroline piuttosto forti da scambiarci qualche volta, perché anche i pastori vanno in tensione, però siamo chiamati a riparare queste mura interne nostre, perché solo quando le mura saranno riparate allora possiamo anche costruire cose nuove. Non possiamo costruire qualcosa di nuovo se non abbiamo riparato il vecchio. Perciò questa mattina, fratelli, sorelle, non scoraggiamoci, ma come l'Eterno disse a Giosuè, sii forte e coraggioso, anche noi dobbiamo essere forti in Cristo e coraggiosi in Cristo, sapendo che con Lui possiamo riparare le brecce aperte, ancora aperte della nostra vita, quelle cose che non siamo riusciti ancora a superare. Dopo aver ricostruito con l'aiuto sempre della mano benefica di Dio, che ancora oggi mette nei nostri cuori pensieri di pace e non di male, perché Dio mette nel tuo cuore pensieri di pace e non di male. Se vengono di male vuol dire che non è da parte di Dio. Quindi questi pensieri perché? Per darci un futuro e una speranza, Geremia 29:11. Dobbiamo essere fiduciosi che lo Spirito Santo ancora oggi dentro di noi vuole darci dei pensieri di pace affinché possiamo costruire cose nuove per noi e per gli altri. A questo punto vorrei chiedere a Franco di farmi partire una canzone, credo che sia un videoclip. L'abbiamo anche ascoltata, alcuni di noi l'abbiamo ascoltata recentemente. Non so se partono i sottotitoli, comunque ascoltiamola con attenzione.
Seguirò fin dove vorrai tu, in capo al mondo senza compromessi. La mia tempesta sarà calma, piatta, e la tua mano sarà la barca. Padre, dove siamo andati a finire? Noi che abbiamo perso i valori e da tempo non perdoniamo più. Io voglio costruire qualcosa per te e ancora migliorare partendo da me. Ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho da te, rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori. seguirò i tuoi passi come schermi, ogni misura nella tua parola, e noi strumenti nelle mani tue, sotto la pioggia, con il sole. Padre, dammi tu il coraggio che manca, rendi forti queste mie braccia, e poi consolami come sai. Io voglio costruire qualcosa per te, e ancora migliorare partendo da me, ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare appieno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te, rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori, yeah. Io voglio costruire qualcosa per te, migliorare partendo da me, ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te, rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori.
Io credo che le parole di questa canzone di Angelo Maugeri, che conosciamo, racchiudono un po' tutto quello che è stato detto questa mattina. Ascoltarla bene questa canzone, effettivamente credo che sia una preghiera che ognuno di noi dovrebbe fare davanti a Dio. Lasciare fuori tutto ciò che non appartiene al Signore e costruire qualcosa di nuovo. Allora, come Angelo dice in questo testo, anche noi possiamo costruire qualcosa di nuovo per il regno di Dio. Possiamo posare un mattone alla sua presenza. Costruire una casa richiede il suo tempo, ma ci vuole il primo mattone e poi a seguire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, e poi finire la costruzione. Molte volte ci freniamo perché vediamo già o vorremmo vedere già l'opera finita. No, c'è un inizio e poi una fine. Quindi armiamoci di coraggio e cominciamo. Posiamo un mattone alla sua presenza, seguiamo i suoi schemi, lasciamoci guidare da lui mediante lo Spirito Santo, facciamo a meno delle cose che abbiamo raccolto se non vengono da Dio. Anche spiritualmente abbiamo raccolto tanto, ma non tutto viene da Dio, molto viene dall'uomo, dalla carne o addirittura da altro. Allora dobbiamo avere discernimento di lasciare fuori quelle cose che non vengono da Dio e trattenere solo quelle che vengono da Dio. E per essere sicuri, tratteniamo quello che è nella Scrittura, non le rivelazioni che talvolta alcuni dicono di avere da Dio, rivelazioni personali, uniche, a senso unico. I frutti, dice, l'albero si riconosce dai frutti. E il Signore ci ha dato questa capacità spirituale di farlo, non dimentichiamoci. Quindi lasciamo fuori tutto e tratteniamo solo i valori dell'Evangelo. Io credo che sia giunto il tempo di ricostruire quello che va ricostruito, e quindi abbiamo bisogno di coraggio. Angelo diceva: dammi coraggio, Signore. E il Signore ci vuole dare coraggio questa mattina. E poi costruiamo qualcosa insieme, a livello individuale, nella propria vita, nella propria casa, nella propria famiglia, attraverso la preghiera, attraverso l'esempio, attraverso la dedizione. Non importa quando finiremo, importa quando cominceremo a fare questo. Quindi primo mattone. Ora io voglio chiedervi di alzarvi in piedi. Semplicemente chiedo al Signore la sua benedizione, che la sua mano favorevole è su di noi, resti su di noi, affinché con il coraggio che lo Spirito Santo ci dà possiamo anche noi cominciare a costruire qualcosa di nuovo dopo aver riparato le mura che ancora presentano delle brecce. E quelle porte che abbiamo permesso che il fuoco le bruciasse. Signore, voglio dirti grazie questa mattina, perché tu sei il Dio dell'impossibile e ogni cosa è possibile per te. E questa mattina voglio chiederti nel nome di Gesù Cristo che la forza e il coraggio di cui abbiamo bisogno scenda su di noi, Signore. E che ognuno di noi possa cominciare a posare un mattone davanti al tuo trono di grazia. Ognuno di noi possa riprendere a perdonare e a riparare quelle brecce che sono ancora aperte nei nostri cuori. Che ognuno di noi, Signore, possa abbandonare tutto ciò che non viene da te, possa togliere dalla propria vita quello che a te non piace, Signore. Che ognuno di noi, Signore, a livello singolare e a livello comunitario, possa avere nel cuore l'ardore di ricostruire e di costruire. Così come Neemia, Signore, metti nel nostro cuore un solo pensiero: il tuo amore per il nostro popolo, il tuo amore per la tua Chiesa, Signore, e la forza e il coraggio di annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo affinché altri possano venire alla vita. Grazie Padre per quello che tu hai fatto fino ad oggi, ma sappiamo che i tuoi pensieri sono pensieri di bene, pensieri non di male, pensieri che vogliono darci una speranza, e noi Signore abbiamo questa speranza. Un giorno tu ritornerai fra noi per prenderci e portarci con te. Questa è la nostra speranza. E guarda anche, Signore, non vivremo quel momento sulla terra, fa che ognuno di noi al momento del rientro alla casa del Padre sia nella condizione che tu desideri, quella giusta. Grazie Padre, perché in Cristo Gesù ogni cosa ci è stata data e ogni cosa è possibile. A te vogliamo dare la lode, la gloria e l'onore, oggi e per sempre, nel nome di Gesù.